Allora, buonasera, io ringrazio tutti. Devo dire la verità, adesso lo posso fare, ringrazio anche Andrea Pillon, non l'avevamo ancora fatto fino a questo momento, però in realtà è stato un supporto importante. Questo confronto pubblico che abbiamo fatto, per quanto ci riguarda, è una sperimentazione che auspichiamo che venga guardata con interesse anche a livello ministeriale per poi comprendere come si può in altre occasioni poter sperimentare opere importanti come quella del passante di Bologna. La relazione che questa sera Pillon ci presenterà racconta di tutti quelli che sono stati i temi che incontro per incontro sono emersi, delle caratteristiche, diciamo, delle domande che ci sono state poste e diciamo anche della qualità e quantità dei temi che sono emersi. In questo momento noi siamo in una fase istruttoria perché le domande poste, e Pillon ve lo dirà, sono state tante e anche di diversa caratteristica, ma più che domande dico le proposte, perché in questo momento noi dobbiamo analizzare le varie proposte che ci servono per migliorare il progetto preliminare che ci è stato presentato da Autostrade. Da questo punto di vista lo anticipo già ai presenti perché mi sembra opportuno farlo. Noi già domani pomeriggio siamo stati convocati ufficialmente al Ministero, quindi saremo al Ministero per iniziare, diciamo, a guardare e quindi ad avviare questo confronto con Autostrade e quindi con Tomasi, oramai ci vedremo spesso in questi giorni, per iniziare appunto a vedere come a seguito del confronto pubblico noi inseriremo ulteriori proposte all'interno del progetto preliminare. Quindi questa sera la relazione che vi verrà presentata sarà già a partire da domani sul sito, per cui stasera vi verrà illustrata, ma da domani la potrete scaricare, mentre noi da domani iniziamo la fase, se possiamo dire, di negoziazione. Rubo un termine al sindacato, visto che vedo un rappresentante qui davanti, e quindi inizieremo questa fase di discussione con Autostrade e Ministero, appunto per portare a casa quelle che noi come amministrazione comunale di Bologna riteniamo che siano le proposte migliorative affinché questa infrastruttura e questo progetto sia un progetto di lungo periodo e sia un progetto che possa fare in modo che la città di Bologna venga qualificata anche attraverso questa infrastruttura, connotandola in maniera positiva. Quindi io vi ringrazio per la partecipazione e a questo punto darei la parola di nuovo a Pillon, che quindi entra nel merito di tutta l'illustrazione della relazione. Grazie ancora.
Grazie, Assessore. Allora, vi racconto come ho costruito la relazione. Innanzitutto, prima ve la faccio vedere che è questa, sono un centinaio di pagine che scorrerò questa sera e vi racconterò i punti principali. Non ve li racconterò ovviamente tutti, perché sennò staremo qui veramente fino a tardi. Questa relazione è stata costruita partendo da tutta la documentazione che è questa, di fatto, che è stata raccolta nei vari incontri, a partire dai primi, quelli di presentazione realizzati nei quartieri, negli incontri di approfondimento, nei laboratori progettuali. E in più, rispetto a tutta la documentazione che è arrivata per mail sul sito del progetto, o come singole mail, oppure come quaderni degli attori. Noi abbiamo avuto 23 quaderni degli attori, se non sbaglio, quindi di associazioni di gruppo, di cittadini che in gruppo hanno presentato critiche, proposte di miglioramento, eccetera. Penso che voi la. Guardate me, la presentazione alle vostre spalle, ma io la seguo solo giusto come filologico di presentazione. Io ho pensato di costruire questa presentazione, è divisa di fatto in quattro parti. La prima parte contiene di fatto le conclusioni a cui è arrivato il confronto pubblico. e pone le questioni al proponente, e quando parlo di proponente intendo in alcuni casi società autostrade, in alcuni casi gli enti locali, ma più in generale l'intero gruppo di monitoraggio, che è quello che dall'inizio del processo ha coordinato non solo la parte di progettazione ma anche il confronto pubblico vero e proprio. Quindi nella prima parte vi racconterò quelli che secondo me sono stati i vantaggi, gli svantaggi, ma anche le critiche che sono emerse nel corso del confronto pubblico, le cinque questioni chiave che come confronto pubblico si riportano al proponente, e poi cercherò di entrare velocemente nel dettaglio delle obiezioni che sono emerse in alcune risposte che sono già state date nel corso del confronto e quelle che invece sono ancora le questioni aperte a cui si chiede appunto al soggetto proponente di illustrare. E l'ultimo capitolo riguarda il confronto pubblico, ma di questo abbiamo parlato più volte, quindi. Prima, quali erano i compiti che noi avevamo? Il confronto pubblico, come sapete tutti, si è aperto il 22 luglio e aveva di fatto due obiettivi. Il primo era quello di illustrare il progetto preliminare di potenziamento dell'opera, che è stato fatto attraverso gli incontri di approfondimento, e il secondo tema era quello di raccogliere suggerimenti e proposte da parte dei cittadini che riguardassero dei temi molto specifici, che erano quelli relativi all'inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera e gli aspetti relativi alla protezione acustica. Come vedremo, questi temi si sono molto allargati nel corso del processo. Noi ovviamente abbiamo parlato di inserimento ambientale, di clima acustico, però abbiamo parlato di molto altro. Questo avviene quasi sempre, non solo nei dibattiti pubblici, ma nei processi aperti, partecipativi, eccetera, dove in realtà all'inizio uno degli obiettivi che sembrano chiari e definiti, ma nel corso del processo questi crescono, aumentano, e anche le modalità di gestione del confronto cambiano. Quindi noi nel corso del confronto, anche se non era negli obiettivi, in realtà neanche nel mandato che mi era stato dato, abbiamo parlato molto di alternative di tracciato, abbiamo parlato molto di infrastruttura, di svincoli, eccetera, di capacità trasportistica, di temi legati alla opportunità o meno di realizzare quest'opera. Quindi questo è il primo punto. Il confronto pubblico ha aperto un altro tema importante che riguarda tutti gli aspetti di inserimento paesaggistico dell'infrastruttura. Molto spesso in infrastrutture come queste si parla di mitigazioni, di compensazioni e quindi di come l'opera possa in qualche modo compensare gli impatti che determina sul territorio. Questo confronto, secondo me, grazie alle persone che vi hanno partecipato in diverse forme, ha trasformato questa discussione sulle mitigazioni in discussioni e proposte che riguardano un vero e proprio progetto di inserimento urbano dell'infrastruttura all'interno del territorio. E anche questa è una cosa abbastanza particolare per chi si occupa di opere pubbliche, lo sa, normalmente le discussioni vertono intorno a forme di mitigazione. Anche qui siamo andati probabilmente oltre quelli che erano gli obiettivi iniziali immaginati dal confronto pubblico, perché come vedremo più avanti le proposte che sono arrivate non riguardano solo la fascia, chiamiamola così, di rispetto lungo l'asse infrastrutturale, ma riguardano porzioni di territorio molto ampi, tanto da mettere in discussione o comunque aver discusso quasi una visione un po' diversa di città o di inserimento di come quest'opera possa determinare in futuro anche scelte di pianificazione, non solo di di lungo periodo. L'altro elemento, secondo me, che inizialmente era un elemento che era stato molto criticato, adesso arrivo ovviamente anche alle critiche, il confronto pubblico, era quello che si discutesse su un'opera già decisa, e che quindi che il confronto pubblico non fosse aperto. Ovviamente, come scrivo nella relazione, dal punto di vista metodologico era assolutamente possibile fare un confronto pubblico che comparasse alternative di tracciato, come è avvenuto a Genova, che è stato molto citato nel corso del processo. Devo dire che anche in questo caso di alternative di tracciato si è parlato moltissimo. Mi ricordo come tutti gli interventi iniziali, noi primi 5 incontri, l'ingegner Tomasi raccontasse il passante nord, il passante sud, il potenziamento in sede e quanto siano state le domande relative a questi aspetti. Rispetto invece proprio all'obiettivo che aveva il confronto pubblico, che riguarda tutti i dibattiti pubblici e questo in particolare, è che si è riusciti a discutere di un progetto in una fase preliminare, dove questo progetto può ancora essere modificato e dove i documenti che sono stati presentati, per quanto dettagliati, erano ancora documenti che non solo avevano magari dei limiti di analisi, eccetera, proprio perché eravamo in una fase preliminare, ma consentono appunto di discutere col proponente quando la decisione deve essere ancora presa, quella finale. E questo è un elemento di novità importantissimo, perché anche questo capita molto spesso, molto poco. In Italia sono due i casi in cui si è ragionato su progetti preliminari in modo così, così approfondito. Le critiche al confronto, perché non voglio sottrarmi alle critiche che ovviamente ci sono state, quindi non solo quella di non comparare le alternative di cui ho già parlato, sono stati criticati i tempi stretti del confronto. Un po' perché il periodo era effettivamente infelice, perché di mezzo c'era agosto e quindi c'è stata una fase molto intensa di lavoro da parte di tutti, da parte nostra, da parte vostra, che avete dovuto ovviamente con intensità seguire questi incontri. Il nostro confronto pubblico, se lo paragoniamo ad altri esperienze nazionali e internazionali, dura più o meno le settimane, forse qualche settimana in meno rispetto ad altri casi, quindi in parte questa critica va riconosciuta, è vera. Dall'altra, rispetto agli altri casi internazionali, noi abbiamo che probabilmente abbiamo stretto un po' la fase di discussione, però è molto più lunga la fase di la prima fase, cioè quella di poter leggere, studiare, analizzare i documenti. Normalmente nei confronti pubblici, quando si aprono e quindi si presenta il dossier illustrativo, ci sono una quindicina di giorni e poi c'è il primo incontro. Nel nostro caso invece questa fase qua è stata molto più lunga, perché è durata oltre un mese e quindi abbiamo in qualche modo, non dico recuperato, però abbiamo avuto questo tipo di andamento. La cosa che credo che sia avvenuta è che questo confronto abbia consentito a tutti i punti di vista di emergere, di esprimersi, anche se in tempi stretti, come ho già riconosciuto, sotto, come dicevo, diverse forme, con gli incontri, con i quaderni degli attori, eccetera. Come tutti i confronti pubblici, ha in qualche modo dato più spazio alle voci critiche rispetto a quelle favorevoli all'opera, Questo è comunque un compito del confronto pubblico, cioè far emergere le questioni più critiche, perché proprio dalle questioni più critiche che si possono individuare elementi migliorativi o aprire delle riflessioni sull'opportunità, l'efficacia dell'opera, eccetera. Si è dato ovviamente spazio alle legittime preoccupazioni anche di singoli cittadini, quindi non solo negli incontri pubblici, con degli incontri di microprogettazione che sono andati ad individuare specifici punti del progetto dove era necessario intervenire, e su queste cose magari ci torno un po' più avanti. E soprattutto, secondo me, si è aperto, soprattutto negli incontri di approfondimento, un reale contraddittorio tra il soggetto proponente e
un'informazione proprio tecnica di servizio. Siccome siete in tanti in piedi, di là abbiamo aperto la sala dove c'è comunque l'audio e il video, potete vedere se vi volete accomodare. Viceversa potete continuare a rimanere dove siete, ecco. Scusa.
No, prego. Dicevo, negli incontri di approfondimento, secondo me si è realmente aperto un confronto tecnico tra il proponente e chi la pensava in modo diverso rispetto all'opera. Ricordo gli interventi del professor Buchi, che qua in sala, professor Vai, e molti altri esperti nominati o indicati dai comitati, che hanno contribuito moltissimo a porre l'accento e a indicare quelli che erano le posizioni più critiche del progetto. Quindi io credo che, nonostante i tempi stretti, questo confronto pubblico abbia svolto quelli che erano i suoi compiti. E l'altra cosa che vorrei fare prima di entrare nell'illustrazione e fare una considerazione sul clima di lavoro che c'è stato, che io francamente non mi aspettavo all'inizio. Si è riusciti a lavorare in un clima assolutamente rispettoso, civile, di tutte le posizioni in campo, cosa che non avviene, che avviene raramente. Noi abbiamo avuto delle serate in cui c'erano dei soggetti che intervenivano in modo anche favorevole, se vogliamo, all'opera, eccetera, cosa che avviene raramente in altri casi, perché non gli si lascia mai parlare. Quindi qua c'è stato effettivamente una capacità di ascolto, nonostante il tema così conflittuale e impattante per molti soggetti che vedranno l'ampliamento dell'opera, che è un caso abbastanza unico. E quindi per questo ringrazio tutti i partecipanti al confronto pubblico, per aver consentito che il confronto pubblico si svolgesse, e si svolgesse in modo così pacato, nonostante ci siano stati ovviamente dei momenti più o meno conflittuali, ma assolutamente nella norma. Chiudo questo primo pezzo di presentazione ringraziando ovviamente anche il proponente e il comitato di monitoraggio, perché un'altra cosa, qui dovete un po' fidarvi della mia esperienza, eccetera, avere a tutti gli incontri, come era stato chiesto dai comitati all'inizio, le amministrazioni presenti, il proponente presente non solo con i vertici aziendali, ma con un gruppo nutritissimo di tecnici e di esperti che è in grado di intervenire per risolvere problemi, eccetera, dà veramente un senso di serietà e di disponibilità e di attenzione verso questo progetto, che quindi in questo momento li ringrazio, ma mi fa ben sperare anche per il futuro, perché la cosa vera è quello che succederà da domani in avanti. Io adesso vi sto raccontando delle cose che in qualche modo chi ha seguito, e vedo qui che molte facce sono note, probabilmente sanno già. Entriamo nella parte saliente. Come vi dicevo, io ho voluto concentrare nelle prime 5 pagine la sintesi di quello che si chiede al proponente, per poi entrare nel capitolo 2 e 3 nel dettaglio delle questioni. Il confronto pubblico lo sapete su che cos'era, sull'infrastruttura da un lato e quindi non sto a dilungarmi su tutte le opere di adduzione e quindi sulla viabilità legata al completamento dell'intermedia di pianura, il nodo di Funo, il nodo di Renastignano, il lungo Savena, eccetera. Cioè comunque presentare il progetto in generale. Parto dalle critiche, perché come dicevo prima, dalle critiche che si impara e quindi le ho messe immediatamente in evidenza. Come dicevo prima, non era il compito del confronto pubblico quello di mettere in discussione i tracciati e decidere quale fosse il tracciato migliore da realizzare, il compito era un altro. Però gran parte della discussione si è concentrata sul potenziamento, quindi il passante di mezzo, in relazione alle ipotesi che in questi anni questo territorio ha discusso e ha studiato, cioè quindi il passante nord da un lato e il passante sud dall'altra. La discussione su questi temi è stata prolungata. Sono stati messi in evidenza i vantaggi e gli svantaggi di tutte e tre le opzioni, perché non è che il potenziamento in sede non abbia degli svantaggi, eccetera. Ovviamente, come tutte le opzioni, ci sono delle criticità anche in questo progetto. Come vi dicevo, il proponente non si è mai sottratto a questo tipo di discussione, ma al termine del confronto, e poi vedremo poi più avanti nel dettaglio, rimane questa perplessità se della bontà del potenziamento in rete rispetto alle alternative precedentemente studiate. Da un lato il passante nord, anticipo una cosa che poi dirò più avanti, non è mai entrata nella discussione come reale alternativa al potenziamento in sede. Sul passante nord sono state moltissime le richieste da parte dei cittadini di comprendere il perché, dopo anni di discussione su un'ipotesi, si è passato a decidere di adottare un'altra alternativa, e vedremo che nel capitolo 2 ci sono le risposte sia degli enti che del proponente rispetto a queste ipotesi. Diversa invece l'alternativa del passante sud, che invece è stato proposto sia negli incontri di approfondimento che all'interno del comitato degli esperti, eccetera, come una reale alternativa al potenziamento in sede. Quindi anche in questo caso il proponente e gli enti locali hanno dato delle risposte, però questi temi sono ancora vivi, e quindi una delle prime cose che si chiede al proponente, inteso come comitato di coordinamento, e che al termine del confronto le perplessità appunto sulla scelta di potenziare il sistema attuale scartando le ipotesi alternative restano comunque presenti, tanto da richiedere al proponente dell'opera di esprimersi nuovamente motivando quali sono le ragioni che stanno alla base della propria scelta. E qui vedo il professor Bucchi davanti a me, ma che era uno dei vari soggetti che poneva questo tema. Il secondo aspetto, la seconda critica che emerge è quella relativa alla capacità trasportistica dell'infrastruttura. La preoccupazione che ho registrato in tutti questi mesi è che il passante di Bologna, il potenziamento in rete, possa, secondo alcuni, non essere un intervento risolutivo e che quindi tra qualche anno sia necessario riintervenire. In questo caso la critica che viene mossa dagli esperti, ma anche dai cittadini all'interno del confronto, è una critica che riguarda le stime dei flussi di traffico, ritenute troppo modeste rispetto a quelle che invece sono, secondo gli oppositori dell'opera, le previsioni. Sono stati portati dei dati che, se volete, più avanti vedremo, e quindi la preoccupazione è quella che l'ampliamento dell'attuale infrastruttura possa reggere un aumento di traffico, ma non così importante come le previsioni o alcune previsioni fanno credere. E quindi il secondo punto, anche qui durante il confronto il proponente ha risposto più volte, ma è bene che lo faccia anche, almeno chiedo che lo faccia anche nella relazione finale, che chiarisca quali potranno essere i livelli di servizio delle due infrastrutture anche in presenza di incrementi di traffico più consistenti rispetto a quello che è stato dichiarato o che sono alla base dello studio trasportistico che accompagna il progetto preliminare. Altro tema molto molto importante è quello della qualità dell'aria e la protezione acustica. È il tema che sicuramente è quello più sentito, quello che preoccupa di più ovviamente i cittadini, questo non, ovviamente non stupisce. Anche qui però la domanda che si pone al proponente è una questione dirimente, importante, perché voi vi ricordate che nel dossier illustrativo presentato all'inizio del dibattito, con l'ampliamento dell'infrastruttura si prevede un miglioramento della qualità dell'aria dovuta ovviamente alla fluidificazione del traffico, a una migliore regolazione della velocità con l'introduzione di questo limite degli 80 all'ora sulla tangenziale che dovrebbe rendere i flussi di traffico più regolari, e soprattutto perché si prevede che da qui al 2025-35, che sono gli orizzonti di queste stime, sulla qualità dell'aria vi sarà un miglioramento del parco auto circolante, cioè le auto inquineranno meno nel tempo. Come abbiamo visto, soprattutto nell'incontro sulla salute, quello del 29 settembre che si è tenuto in regione, anche qui vi sono state delle critiche e delle posizioni critiche o contrarie a questo tipo di previsione fatta dai proponenti. In particolare sono state criticate la cosa già detta, quella sulle previsioni di traffico, se queste previsioni non dovessero essere rispettate probabilmente l'effetto fluidificazione verrebbe a mancare. L'altra critica che è emersa è su una reale stima degli inquinanti delle auto e quindi del modello utilizzato dal proponente. Qui mi rifaccio all'intervento del dottor Tornatore proprio su questi temi, e quindi una critica rispetto ai modelli e quindi alla reale misurazione degli inquinanti. Ha una reale sostituzione del parco auto, cioè è proprio così vero che nel tempo le auto miglioreranno e la crisi economica forse non sta un po' contrastando questo continuo ricambio delle auto. Fatto sta, ci sono state delle critiche puntuali che sono ovviamente tutte riportate nella relazione, che anche qui mi spingono a chiedere al proponente dell'opera se al termine di questo confronto pubblico e quindi nella revisione del progetto che si apprestano gli enti e società autostrade a fare, se tali preoccupazioni portano a confermare gli scenari di miglioramento della qualità dell'aria che hanno previsto nel progetto preliminare, o se le obiezioni che sono emerse nel conto del confronto eccetera portano a una diversa ridefinizione delle valutazioni che sono state presentate. Il quarto punto, prima di entrare agli aspetti legati alle proposte, riguarda quella che io ho definito l'opzione zero, che poi non è proprio un'opzione zero, però sono emerse due posizioni nel corso del confronto pubblico. una prima che dice prima di, faccio breve, prima di intervenire e di immaginare di potenziare il sistema tangenziale autostradale, interveniamo su tutto quello che è il miglioramento del servizio pubblico locale, che sia su gomma, che su ferro, potenziamo la viabilità di adduzione, l'intermedia di pianura, lungo, cioè facciamo tutto quello che possiamo fare per sottrarre auto dalla tangenziale, vediamo quello che succede e poi una volta verificato vediamo se intervenire o non intervenire. Questo è un tema che ci ha praticamente accompagnato dall'inizio del confronto pubblico, perché è emerso negli incontri informativi, in quelli di approfondimento, nei quaderni degli attori, di molti soggetti che hanno scritto. Poi se volete entriamo nel merito, perché ci sono anche le risposte che ha dato sia l'assessore Priolo più volte agli incontri, ma anche l'ingegnere del piano nell'incontro sulla mobilità e il traffico, che ha illustrato qual è il piano complessivo della mobilità dell'area metropolitana. Però questo è un tema che è aperto, è importante, e quindi anche in questo caso il confronto pubblico chiede a questo punto non solo al soggetto proponente, perché autostrade sul trasporto pubblico locale può farci poco, però agli enti locali sì, cioè di valutare, no, se l'incremento del trasporto pubblico locale e il potenziamento della viabilità locale sarebbero in grado, no, di ridurre l'ampliamento dell'infrastruttura o addirittura non realizzarla. Devo dire che su questo punto è emersa poi un'altra posizione, che è la seconda, per quello probabilmente quel titolo opzione zero va un po' rivisto, ma dava molto il senso. La seconda obiezione invece, ci sono poi invece delle posizioni che considerano il potenziamento del nodo tangenziale autostradale di Bologna come uno degli elementi di miglioramento della viabilità complessiva, e che chiedono, e in questo caso mi riferisco all'intervento della dottoressa Belpoggi nella serata del 29 sull'aria e la salute, quando si afferma che questa infrastruttura, se non è accompagnata da altri tipi di intervento sulla mobilità pubblica, sul trasporto pubblico locale, avrà effettivamente degli effetti ridotti rispetto a quello che potrebbe avere. Per quanto riguarda le proposte migliorative, come dicevo precedentemente, anche queste sono divise in due grandi filoni, diciamo così, quelle che riguardano le caratteristiche dell'opera vera e propria, quindi gli aspetti costruttivi, l'estensione delle barriere, antirumore, soprattutto legate a certe porzioni di territorio che poi vedremo, una forte attenzione verso gli svincoli, poi quando leggerete la relazione vedrete che ci sono molte proposte di modifica, no, degli svincoli, soppressione, nuovi svincoli, ribaltamento degli svincoli, ad esempio per San Donato, eccetera, tema molto, molto sentito. Aspetti legati alla viabilità locale, quindi proprio il miglioramento di tutta la viabilità, chiamiamola così, di accesso e di uscita dal, non so bene come si dice tecnicamente, dal sistema tangenziale, con moltissime proposte che riguardano aspetti puntuali del territorio, quindi richiesta di allargamento di vie, spostamento di rotonde, realizzazione di nuovo marciapiedi, eccetera, sino ad opere molto importanti come ad esempio la proposta di realizzazione del nuovo ponte sul Reno a Borgo Panigale, eccetera. Molte questioni che riguardano la cantierizzazione, che poi vedremo un po' meglio nel dettaglio quali sono le questioni emerse, che in parte, anche questo è un aspetto un po', come accennavo prima, un po' di novità, si è cominciato ad affrontarle già nella fase di confronto pubblico, perché con i tecnici di Spea, l'ingegner Selleri, non solo, ci sono stati fatti degli incontri di microprogettazione che hanno coinvolto prima i presidenti di quartiere, poi alcune aree, poi alcuni cittadini, eccetera, che confronti che proseguiranno anche oltre il confronto pubblico. Poi ci sono molte invece proposte, come dicevo prima, che riguardano quello che è stato definito il progetto urbano, che quindi riguardano le questioni molto molto sentite che del mascheramento, delle aree verdi, delle riconnessioni urbane molto forti, il problema di eliminare queste fratture tra porzioni di territorio, tantissimi progetti che riguardano la connessione delle piste ciclopedonali ma poi vedremo molto nel dettaglio, e come dicevo prima anche delle questioni che vanno oltre il confronto, perché ci sono proposte che riguardano aree o molto distanti dalla tangenziale o che, dell'autostrada, o riguardano temi non strettamente connessi al progetto. Queste proposte però, anche se apparentemente quando voi leggerete la relazione sembrano distanti dal progetto, queste sono proposte che non andranno perdute, e qui riprendo le parole dell'assessore Orioli quando nell'ultimo incontro, nel penultimo incontro, quello sulla qualità urbana, paesaggio eccetera, disse che ovviamente il potenziamento del nodo autostradale entrerà in qualche modo, cioè non in qualche modo, entrerà nella nuova programmazione, nei nuovi strumenti urbanistici non solo del Comune di Bologna e anche della città metropolitana, come un elemento che ovviamente cambierà molte anche indicazioni di tipo programmatico e progettuale. Ovviamente quello che invece chiede il confronto pubblico al proponente, anche in questo caso in senso allargato, quindi compreso gli enti locali, è quello di invece di rispondere a quali sono tutte le proposte migliorative che riguardano il progetto in sé, cioè quelle contenute nel terzo capitolo. Anche qui, accogliendo i suggerimenti che si riterranno più opportuni, quindi che si riterrà che siano efficaci e che possano essere accolti, e soprattutto motivando quali sono le ragioni per le quali alcune proposte non potranno essere accettate. Un po' delle alternative di tracciato abbiamo già illustrato qui dal capitolo 2. Il confronto sull'infrastruttura, vado a dettagliare quali sono tutte le discussioni e i contenuti che sono emerse nei punti che vi ho presentato precedentemente. Mi soffermerei un attimo non tanto sul passante nord quanto sul passante sud, perché non quello che viene di fatto un po' contestato e al proponente è che questa soluzione sia una soluzione trasportisticamente non così efficiente, quindi che nel dossier illustrativo si indicava che il passante sud potesse togliere, chiamiamo così, traffico dal sistema autostradale solo del 10-15%, questo dato viene contestato, si parla di dati superiori fino addirittura al 27%, eccetera. La cosa però che è emersa dal confronto rispetto, poi ci sono anche degli aspetti che riguardano proprio gli aspetti costruttivi, quindi il fatto che il passante sud prevede questa galleria di lunga di 19 chilometri, per il proponente c'erano proprio degli aspetti legati ambientali, legati all'enorme quantità di smarino, di terra e rocce che dovevano essere movimentate, alcuni problemi geologici che invece dal professor Vai in particolare per gli aspetti geologici vengono contestati eccetera, ma queste questioni le troverete dettagliate nella relazione. La cosa che emerge è che entrambe le soluzioni prevedevano comunque un intervento di potenziamento sul sistema tangenziale e che queste due soluzioni siano di fatto due soluzioni di tipo autostradali, ma che non risolvevano il tema del congestionamento del traffico in tangenziale, che è quello in questo momento più urgente da affrontare. Altro tema che è emerso è quello dell'interramento del tracciato, è emerso in uno degli incontri di approfondimento in modo molto forte nel senso che la proposta che è emersa era quella dell'intero interramento del sistema tangenziale e autostradale. In quell'incontro sono portate ad esempio alcune città americane eccetera come ipotesi proprio di miglioramento dell'infrastruttura. Il tema che emerge, che poi vedremo anche, che è molto sentito per la barriera di San Donnino, è che una delle richieste forti che emergono è quella in qualche modo di mascherare il più possibile questa infrastruttura con coperture, eccetera, interramenti, però cercare di toglierla dal contesto urbano il più possibile. Su questo punto il proponente sull'interramento completo è stato molto, molto chiaro, nel senso che ha detto che non è mai stata presa in considerazione per una questione di costi, per una questione di veramente difficile realizzazione, perché qui abbiamo una quantità enorme di entrate e di uscite, quindi con la difficoltà di immaginare questa galleria con 15 svincoli eccetera. Però questo comunque è un tema che è presente e che è emerso e che poi vedremo, soprattutto per il quartiere di Croce Coperta c'è una proposta di interramento perlomeno in quella porzione di territorio, quindi se non tutto almeno un pezzo. Altra, qui vado un pochettino più veloce, altra proposta che è emersa nel corso del confronto è quella della banalizzazione completa del sistema autostradale e tangenziale senza la realizzazione di nuovi passanti o nord o sud, cioè ma quella di riuscire a realizzare un'unica grande infrastruttura che appunto con l'eliminazione di tutti gli svincoli esistenti in tangenziale e in autostrada, in modo da creare un'unica piattaforma che consenta appunto di risolvere il problema delle punte di traffico. Anche in questo caso abbiamo avuto delle risposte abbastanza puntuali da parte del proponente sui problemi della banalizzazione del sistema autostradale in relazione in particolare al passante nord. Qui la proposta che si fa è una proposta di banalizzazione completa. Sulla capacità, sulle stime di traffico e la capacità trasportistica dell'opera ho già detto in precedenza, questo è un timore molto, molto, molto presente, qui vedete una serie di dati e di prese dalle relazioni che sono state man mano redatte nel corso del confronto pubblico. Una cosa che io ho cercato di fare è quella di basarmi moltissimo sui documenti che man mano venivano prodotti, pubblicati sul sito e soprattutto quelli che riguardano gli incontri di approfondimento e i laboratori progettuali sono sempre stati mandati anche agli autori, quindi anche ai relatori per raccogliere integrazioni o correzioni di errori nel caso noi nella trascrizione avessimo fatto degli errori o trascurato degli aspetti, quindi è una relazione come vedete che è piena di note, aperte virgolette, chiuse virgolette, perché ci tenevo che di riportare il più fedelmente possibile quali sono le posizioni degli attori in campo. Questa perplessità sulla capacità trasportistica dell'opera è una perplessità che ritroviamo anche nel quaderno degli attori presentato dal Collegio Costruttori di Bologna, che indirettamente chiede di fare di fatto un monitoraggio dell'infrastruttura nei primi 3 anni di esercizio per capire le reali capacità di reggere gli aumenti di traffico e di fatto prepararsi a prendere delle eventuali decisioni di o ampliamenti o comunque delle alternative nel caso il potenziamento in sede non fosse sufficiente, e il quaderno chiede addirittura un impegno, no? Sollecita un impegno formale da parte del Ministero, del Comune e della città metropolitana in tal senso. Su questo punto, come dicevo, il proponente ha sempre ribadito di essere convinto della bontà dei propri studi, delle proprie proiezioni, però mi sembra proprio nell'ultimo incontro sulla cantierizzazione l'ingegner Tomasi, comunque società Autostrade, disse anche che stavano facendo, no, degli stress test per testare ancora meglio questa capacità, eccetera, per essere sicuri di poter intervenire. Sono state poi, sempre per quanto riguarda la questione dell'infrastruttura, delle critiche sulle sezioni stradali. Su questo non entro, però ci sono delle relazioni che dicevano come il progetto, quindi le sezioni stradali, non fossero a norma di legge, quindi fossero più strette rispetto al necessario. Su questa cosa c'è l'intervento dell'ingegner Bergamo, che appunto indicava come in realtà questa infrastruttura rispetta quello che è il decreto che è in vigore per l'ampliamento delle opere esistenti. Altro elemento di critica legato, o comunque di discussione legato ai flussi di traffico, sono i livelli di servizio. Ovviamente anche qui c'è stata un'approfondita discussione sul fatto che quest'opera garantisse livelli di servizio efficienti, soprattutto in relazione alle presentazioni, quando si faceva riferimento a livelli di servizio D e F, se non sbaglio, vado a memoria, rispetto a delle ore di punta. Anche qui il proponente nei vari incontri di presentazione ha indicato come l'opera, senza intervento, si arriverebbero a punte di tratte critiche sino al 71% del percorso complessivo, mentre con gli interventi si arriverebbero a condizioni accettabili per l'intero tracciato, e idem di fatto per il tratto autostradale. Come dicevo, nonostante questa discussione e quindi le posizioni del proponente e dei comitati, il confronto pubblico chiede che su questi punti, nella relazione finale, il proponente ribadisca o espliciti meglio o modifichi le proprie posizioni in base alle critiche che sono state emerse. Sui tempi di percorrenza andrei, perché era una piccola diatriba. Il tema della viabilità complementare. Il tema della viabilità complementare, lo sapete, non era oggetto di confronto pubblico, tant'è che non siamo mai entrati nel merito dei vari interventi. Sono due questioni che sono emerse dal confronto. La prima è che sono molti cittadini, le organizzazioni, che chiedono che la viabilità complementare e in particolare l'intermedia di pianura venga realizzata prima degli interventi sulla tangenziale, l'autostrada, perché viene vista come percorso alternativo alla tangenziale. Quindi questo è il primo punto. Sono opere che anche dagli incontri che sono emerse sono di fatto accolte con favore, non abbiamo registrato critiche su questi tipi di interventi, forse perché sono attese da tempo, ma sono assolutamente accettate per quello che abbiamo potuto constatare. La polemica che c'è stata e la critica è che queste opere di adduzione avessero un'efficacia sul traffico in tangenziale, in particolare non solo le opere complementari, quindi l'intermedia di pianura, ma anche le altre opere di programmazione non ancora realizzate come la Cispadana e il Tibre, eccetera. Su questo punto nell'incontro che c'è stato sui trasporti eccetera è apparso chiaramente dalle osservazioni di tutti che sicuramente queste opere sono importanti, aiutano sicuramente la viabilità del nodo bolognese eccetera, ma hanno un'incidenza di fatto abbastanza limitata sul trasporto della tangenziale vera e propria. Il tema della qualità dell'aria. Nella relazione questa parte inizia con un paragrafo che si intitola Lo stato della qualità dell'aria nella città di Bologna, che riporta praticamente fedelmente quelli che sono gli interventi della dottoressa Volta e Corvaglia di ARPA nella serata del 29 di ottobre. Perché li riporto? Perché anche negli incontri di presentazione più volte c'era stato chiesto di fornire i dati sulla qualità dell'aria e le modalità di monitoraggio che sono state realizzate. Quindi l'intervento di ARPA in quella serata aveva proprio questo obiettivo, cioè di dire qual era lo stato della qualità dell'aria, come viene misurata e soprattutto quale sarà il compito di ARPA, ma anche dell'ASL nelle successive fasi di valutazione d'impatto ambientale. Questa parte e appunto nella relazione la potrete leggere, ci sono le considerazioni sulla qualità dell'aria nell'area di Bologna. Voglio invece un po' soffermarmi su quelle che sono le questioni critiche che sono emerse invece in quella serata. Alcune le ho già riportate, che sono le... Ne ho bisogno... Le ho già in parte riportate, che sono le questioni legate al miglioramento del parco tecnologico delle auto e quindi al fatto che probabilmente, secondo alcuni, tutti questi miglioramenti nel tempo non ci saranno. E i temi legati soprattutto alla concentrazione di inquinanti se l'effetto fluidificazione effettivamente non dovesse realizzarsi. Anche in questo caso riporto abbastanza fedelmente quali sono stati gli interventi dei vari interlocutori, non so perché sono molto tecnici, ma anche qui per essere sicuro di non sbagliare, quindi troverete se gli interventi del dottor Tornatore, che riguarda in particolare le questioni legate agli automezzi, e gli interventi del professor Basile invece che riguardano più le concentrazioni di inquinanti. Qui l'elemento di discussione principale era quello legato alle due campagne di monitoraggio fatte da ARPA lungo nel 2012-2015, se non sbaglio, nei tratti lungo la tangenziale, e come questi dati erano stati interpretati dal proponente rispetto a invece delle critiche che emergevano, secondo gli esperti non mettevano abbastanza in rilievo che è vero che i dati delle due centraline lungo la tangenziale ovviamente delle diversità erano abbastanza paragonabili a quelle di Porta San Felice, ma i numeri di sforamenti registrati soprattutto per l'NOx e le PM10 lungo la tangenziale erano superiori rispetto a quella di Porta San Felice. E poi l'altro elemento polemico è sul 4% di incidenza della tangenziale dell'autostrada rispetto ai fattori inquinanti della città di Bologna. Anche qua si diceva probabilmente è vero che l'infrastruttura incide per quella percentuale, ma la concentrazione è decisamente maggiore e quindi con degli effetti che sono più forti. Gli esperti lì arrivarono a chiedere quella serata di avere delle valutazioni che potessero tenere conto dell'inquinamento dell'inquinamento prodotto dall'autostrada, che venisse separato rispetto a quello provocato dalla tangenziale. Questo perché questi esperti sostenevano che mentre ovviamente sulla mobilità autostradale la città ci può fare poco, nel senso che è un nodo nazionale eccetera, diverso avere dei dati disaggregati sul sistema tangenziale in modo tale da poter lì sì intervenire con politiche locali. L'altro elemento importante che è emerso in quella serata era l'incidenza dell'inquinamento ovviamente sulle patologie e sui decessi presentati nell'area. Noi abbiamo avuto, adesso non mi ricordo in quali incontro di presentazione, la lettura di alcuni comunicati che mettevano in relazione una maggiore incidenza di mortalità lungo l'asse tangenziale rispetto a altre parti della città. Quindi abbiamo voluto nell'incontro della salute anche affrontare questo tema. Anche qui le due cose principali che sono emerse è che non c'è un'analisi epidemiologica. Non è stata fatta un'analisi epidemiologica lungo il tracciato, quindi non si riesce ad avere una correlazione tra infrastruttura e incidenze di determinate patologie, e che quindi in questo momento non si può mettere in relazione questi due effetti. La cosa però che emerge da quell'incontro, che è emerso anche in altri contesti, che ovviamente nonostante questa relazione non ci sia e che come diceva la qualità dell'aria tendenzialmente negli ultimi anni tende a migliorare perlomeno per alcune questioni, per alcuni inquinanti, la cosa che il territorio appunto chiede con forza, ma non solo nel confronto pubblico, perché so che c'è anche una petizione in comune eccetera, e avere un monitoraggio dedicato con centraline dedicate alla qualità dell'aria lungo l'asse autostradale tangenziale e in alcuni quartieri è venuta fuori anche la richiesta di avviare un'analisi epidemiologica vera e propria. Su questo punto anche il proponente è già in qualche modo intervenuto nel dibattito, non solo perché sono previste ovviamente delle misurazioni pre-opera, durante i cantieri, post-opera, eccetera, è stato proposto di posizionare una centralina fissa sotto il controllo di ARPA e in più ovviamente queste ulteriori valutazioni, se posizionare centraline, se fare ricerche epidemiologiche, eccetera, potranno... Tanto che parlo. Devo chiudere? Mannaggia, scusate, non sono un chiacchierone. Perso il filo? Sì, che vengano ovviamente in fase di valutazione di impatto ambientale potranno essere valutate anche tutti questi aspetti legati alla qualità dell'aria, eccetera. E quindi centraline fisse, analisi epidemiologica. C'è un punto che vorrei sottolineare, che la questione del controllo autonomo, chiamiamolo così, super partes, eccetera, nonostante ci sia un comitato di monitoraggio che rappresenta già tutti gli enti, nonostante la valutazione sia ministeriale, quindi già fatta da un organo di fatto indipendente che è la Commissione Nazionale di Via, questo elemento di avere un ulteriore luogo di confronto, di verifica, di controllo, eccetera, territoriale, è uscito in modo molto forte nei quaderni degli attori e non solo, tant'è che la città qui per voce dell'assessore Priola ha più volte proposto, no, istituzione di questo osservatorio ambientale. Chi propone un modello tipo quello della variante di Valico, altri propongono altri tipi di modelli, ma comunque questa è una richiesta importante che emerge dal territorio. Clima acustico, vado veloce, sulla questione delle barriere antirumore è un tema ovviamente sentitissimo, vedrete, io non entrerò nel merito di tutte le proposte quartiere per quartiere, ma in tutti i quartieri vi è la richiesta di estensione di barriere a protezione delle case, a protezione dei parchi, a protezione dei luoghi di ritrovo, eccetera. E quindi di estenderle, di valutare il più possibile, tenere presente questo aspetto della mitigazione acustica. L'altro elemento che è emerso è che la barriera antifonica di San Donnino, che è stata, nonostante problemi che ha dal punto di vista progettuale, ma che sono emersi e che so che la società autostrade sta già valutando, tendenzialmente è stata accolta favorevolmente, anche se dicevo, i problemi esistono, come il problema degli inquinanti agli imbocchi, l'accessibilità alla chiesa di San Donnino, cioè ci sono una serie di problemi che devono essere risolti. La cosa però che volevo mettere in evidenza è che la barriera che da parte del proponente doveva svolgere di fatto una funzione di mitigazione acustica, di fatto è stata letta dal territorio molto anche come elemento di mascheramento e di riconnessione tra i territori. E quindi voi vedrete nelle proposte che poi leggerete che di fatto abbiamo richiesta analoga a Croce del Biacco, a Croce Coperta, a Birra, a Massarenti, eccetera. Ora, la cosa importante che è emersa dai laboratori, vedo qui alcune persone che hanno partecipato, è che vedendo come viene la copertura di San Donnino, molti si sono ispirati a quella copertura, no? Sapendo benissimo che magari in alcune aree non sarà proprio possibile farla così, ma la cosa che si chiede agli ingegneri, al proponente, eccetera, di tenere conto le esigenze che stanno dietro quella richiesta, perché c'è veramente il bisogno, la richiesta da parte dei cittadini di arrivare appunto non solo a coprire l'infrastruttura, ma arrivare a ricollegare porzioni di territorio separate da tanti anni, perché basta vedere la carta, sono dei parchi che si interrompono prima e poi proseguono dopo, quindi questo elemento di ricucitura, di connessione, di accessibilità è un tema molto 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 presente. Dico ancora due cose sull'intermodalità. Sull'intermodalità e il trasporto pubblico locale. Sono emerse delle proposte importanti, se ne è discusso molto, che oltre a il tema di come rendere questa infrastruttura realmente inserita nel territorio e come, come il territorio può in qualche modo come dire, appropriarsi dell'infrastruttura, c'è l'altro elemento, cioè come questa infrastruttura possa essere anche l'occasione per potenziare in qualche modo il trasporto pubblico locale. In realtà ci sono due proposte, in questo caso la prima, quella presentata dal Comitato per l'Alternativa al Passante Nord, che è stato più volte discussa e presentata. Ci sono due quaderni degli attori molto voluminosi e corposi sul sito, che è quella che di prevedere nella realizzazione di fare due cameroni, io li chiamo così, due gallerie che corrono sotto la tangenziale, che possono essere utilizzate per una metropolitana, un trasporto pubblico locale, eccetera. Anche su questo punto il proponente ha già più volte evidenziato alcune criticità, ma è una ipotesi sul tappeto. L'altra invece è quella che riguarda l'ulteriore ampliamento delle infrastrutture utilizzando le scarpate, no? Quindi arrivando sino al limite, per realizzare una corsia dedicata esclusivamente al trasporto pubblico. Questi sono temi sentiti dai cittadini, ma anche so di interesse di società autostrade, perché nelle presentazioni l'ingegner Selleri ha più volte fatto riferimento a come quest'opera possa essere anche un'opera smart, chiamiamolo così, intelligente dal punto di vista trasportistico, quindi non solo che contenga informazioni aggiuntive, ma che possa realmente negli anni migliorare la viabilità, non solo quella automobilistica, ma anche quella del trasporto pubblico lungo l'asse. Vi dico ancora due cose sulla cantierizzazione, che è un tema che è molto sentito, questo è emerso sin dall'inizio del confronto. Perché? Perché l'opera verrà realizzata con ovviamente il traffico circolante, quindi le preoccupazioni maggiori sono quelle di come possano convivere i cantieri con un traffico che è già molto congestionato. Nell'incontro sulla cantierizzazione l'ingegner Selleri ha illustrato molto bene quali sono le varie fasi di cantierizzazione, il fatto che non verranno mai ridotte le carreggiate, tranne ovviamente quella di emergenza, che verranno utilizzate per i vari ampliamenti, e ha illustrato il progetto di cantierizzazione. Anche questo è un elemento abbastanza di novità, abbastanza raro, perché questi tipi di progettazione si fanno in una fase esecutiva dei cantieri. Qui invece è stato anticipato alla fase preliminare proprio per l'interesse che c'era sul tema e per poterne discutere. Tant'è che tutto questo capitolo, a parte una prima parte introduttiva dove si spiega quali sono sinteticamente gli interventi, contiene tutta una serie di criticità che sono emerse nel corso dell'incontro e presentate in particolare dall'ingegner Lo Sacco, che ha illustrato proprio punto per punto quali erano tutti gli elementi critici che riguardano le aree di cantiere, i mezzi di trasporto, e quindi la quantità, il materiale utilizzato, le polveri, i tempi di realizzazione dell'opera, eccetera. Un altro tema, vado veloce, che ha interessato il pubblico è quello sui costi della realizzazione dell'opera, in particolare non tanto quanto costa quest'opera, ma quest'opera in confronto ai costi del passante nord. E quindi sono stati molti cittadini che hanno detto: ma come avevamo a disposizione molti più soldi per il passante nord, adesso si sono quasi dimezzati per il passante di mezzo, e quindi in realtà avremmo più risorse per fare più opere, più mitigazioni, più interventi più importanti. Su questo tema più volte il proponente ha risposto dicendo che ovviamente quelle risorse finanziarie erano dedicate a un'infrastruttura che aveva un tipo di funzionalità, ma che non era una dotazione del nodo di Bologna, e che quindi adesso, quindi di fatto il costo complessivo del progetto si vedrà a fine del confronto pubblico, quando Società Autostrade del soggetto proponente dirà quali sono gli elementi migliorativi che apporterà e quali non verranno apportati. Il capitolo 3 è tutto dedicato alle proposte migliorative. Qui dovrei parlare veramente 2 o 3 ore per potervele illustrare tutte, quindi lascio a voi capito che siete già stufi di sentire la mia voce, vi capisco. Questa parte divisa in questo modo: la parte iniziale sono le proposte che riguardano l'infrastruttura e la multimodalità nel suo complesso, quindi si parte sempre dalle proposte di tipo generale alle proposte di tipo particolare. Quindi dopo le proposte di tipo generale, tutte le questioni che riguardano gli aspetti legati al progetto urbano e alle opere di mitigazione, le porte, gli interventi di connessione. Questa è la parte secondo me più interessante, ovviamente, della relazione. Come anche qui, tutte le proposte sono state prese a partire dai laboratori progettuali, quelli che sono stati svolti il 12 di ottobre, dal quaderno degli attori, più alcune proposte che sono arrivate sul sito ed altre che sono arrivate durante gli incontri. Queste sono divise per quartiere, quindi rispetto a quella suddivisione che riprendeva gli incontri pubblici, quindi le proposte che riguardano San Donnino, Croce del Biaco, Croce Coperta, eccetera. Anche qui la relazione parte prima dagli interventi che riguardano l'infrastruttura vera e propria, quindi la sede autostradale, gli svincoli, gli allargamenti, la copertura, eccetera, e poi la seconda parte che riguarda quelle che è il progetto urbano, quindi mitigazioni, ricuciture, piste ciclabili, parchi, eccetera. Io su questo spero di essere stato sufficientemente puntuale e preciso, perché le proposte sono davvero tantissime, tant'è che insieme a questa relazione rimarranno comunque sul sito i quaderni degli attori, la restituzione dei laboratori e tutto il resto del materiale che, diciamo così, fa parte integrante della relazione. Quindi la descrizione per ogni quartiere, e infine chiudo la descrizione dell'ultima parte, quella sul confronto pubblico, che non sto veramente qui a dirvi nulla, e così chiudo, dove di fatto vengono raccontate le varie tappe, cosa è stato fatto, quanta gente ha partecipato, chi erano i relatori, da chi era formato il comitato di coordinamento, come abbiamo preso le decisioni, eccetera. Cioè, quindi tutte le parti più di tipo organizzativo, eccetera, per dare anche un resoconto dell'attività, del lavoro che è stato fatto. Si chiude con i crediti e con l'ulteriore ringraziamento a voi per la pazienza di questa sera. La pazienza e l'apporto che avete dato in tutti gli incontri, e basta, ho finito.
Sì. Sì, adesso vedo che c'era una mano alzata e quindi rispondiamo anche al signore. Diciamo che la serata era la presentazione della relazione, per cui non era previsto un dibattito, però,
no, però
qua, siamo qua, non ci sottraiamo, insomma.
No, No, nel senso che, come vi dicevo, la relazione è molto da leggere perché sono 100 pagine di aspetti puntuali, così io ci tenevo a presentarvela per darvi un quadro e per ringraziarvi personalmente del lavoro che abbiamo fatto. Ovviamente adesso bisogna mettersi un po' lì e mi aspetto le vostre mail per tutte le cose che non ho capito e che mi sono dimenticato di aggiungere o che non ho sottolineato con abbastanza vigore. Certo.
Grazie. Mi chiamo Nicola e abito adesso a San Bolognese.
A Stagno?
Io abito a Bologna. Faccio la tangenziale ogni tanto, per quando vado da mia madre, quando vado a Biele per una situazione, e poi vado al lavoro a Casaleggio e spesso prendo la tangenziale per arrivare dalla 4 o dalla 3 per arrivare in là. E noto da poco, perché sto fatto caso, che c'è un pilone alto vicino all'uscita 4. E ho guardato progetti e a me sembra, visto così, che il pilone sia troppo vicino, a parte tutto il resto che adesso
parlo. People mover, vero?
Sembra lontano, ma il pilone, che sembra essere del people mover, cosa che io non approvo, anche quello.
Fortunatamente non ce ne siamo occupati del people mover. Allora, posso provare a rispondere, nel senso che questa è la serata conclusiva, no? E quindi effettivamente il contraddittorio non c'è perché presentavo io la mia relazione, però noi abbiamo fatto credo 11 o 12 incontri dove si parlava anche di questi temi. Non c'è proprio una proposta, come dice lei, di sopraelevazione, però un quaderno che più o meno si avvicina a quel tipo di proposta c'è. E diciamo che è un po' fuori tempo massimo per presentarla, ma se vuol presentare una proposta la prendiamo.
Nicola, mi permetto di interagire. Da questo punto di vista, nel corso di questi mesi in cui abbiamo avuto il dibattito, in cui i proponenti di quel progetto che io ho visto precedentemente, quando ancora si parlava del progetto Il Passante Nord, non hanno mai partecipato agli incontri e non l'hanno neanche mai formalmente presentato negli incontri. Lo volevo dire perché so di quella proposta, perché ho partecipato ad altri 15 incontri precedentemente e questo passaggio era stato fatto. In questo confronto pubblico che stato attivato, in cui c'era la possibilità di venire fisicamente e di presentarlo, non l'hanno presentato. Ora, oggi il contraddittorio non è che non ci sia stato da questo punto di vista, in ogni serata ciascuno ha potuto dire la sua. Stasera quello che facciamo è raccontare tutto quello che in quelle serate è emerso ed è stato presentato, per dire un attimino dove siamo questa sera. No, no, Nicola, era soltanto per darti un chiarimento, ci mancherebbe, ci mancherebbe. No, no. Poi lo avete, vuoi dire qualcosa? No, no. È evidente che quando è stato presentato il progetto preliminare, un'analisi anche di quell'ipotesi, c'è chi l'ha fatta ed è qui e adesso ve lo dice. Quindi da questo punto di vista non è che sia stata, diciamo, non osservata quella proposta che è stata fatta peraltro nel periodo precedente e non in questo periodo attuale. Lo volevo dire perché, però, così abbiamo messo in fila due o tre cose. Comunque abbiamo l'ingegner Tommasi che su questo può dare una risposta puntuale e poi abbiamo Severino Ghini che vuole intervenire. Però stasera non è una serata di dibattito.
Però il quaderno degli attori del esatto. Comitato Passante Nord
questo.
Allora, non è una serata di dibattito, evidentemente, finché non cerca di prendere la parola il nostro comitato. Allora, il signore ha messo il dito sulla piaga e mi dispiace che l'assessore Priolo abbia risposto così. Non è stato presentato il nostro progetto. Noi abbiamo chiesto più volte che venisse inserito nel dibattito e ci è stato rifiutato. Abbiamo dovuto mandarvelo per raccomandata e inserirlo anche nel sito. Quindi, indipendentemente dal fatto che siate o meno d'accordo, non è stato assolutamente un elemento che sarebbe stato fondamentale per il giudizio dei cittadini durante il dibattito portare a conoscenza di un progetto che è alternativo a quello di Società Autostrade, perché secondo noi è molto più lungimirante, siamo disposti a sostenerlo in tutte le sedi, non è una semplice osservazione puntuale come quelli che sono venuti fuori, che nell'insieme fanno un panorama. Noi abbiamo fatto una vera e propria opera di progettazione che si proietta secondo i principi che oggigiorno in tutto il mondo sono ormai considerati quelli del futuro, perché Bologna abbia un'opera che sia all'altezza di Bologna. E questo è stato negato nel dibattito.
No, Severino, scusami,
e noi siamo
perché...
qui per da qui andare in avanti, vi promettiamo che sarà portato a conoscenza di tutti se la stampa ci aiuterà. Il nostro è un progetto completo che nessuno ha mai preso in considerazione durante questi dibattiti.
Allora, posso soltanto specificare che ho parlato e interagito direttamente non soltanto con te ma anche con Gianni Galli, ai quali ho detto che come a tutti le persone o le associazioni o i singoli, chiunque avesse voglia di dare e mandare una proposta lo doveva fare esattamente come era previsto, ovvero presentando un quaderno degli attori. Quindi anche a voi abbiamo chiesto di presentare un quaderno degli attori. La proposta ci è arrivata per iscritto come noi abbiamo chiesto che venisse fatto, per cui all'interno del sito è conservata la vostra proposta e la vostra proposta è all'analisi come le altre proposte. Non è vero che non è stata presentata e non è vero che non vi ho detto di presentarla, perché sarebbe una grande bugia. Beh,
dimostriamo il contrario, abbiamo chiesto che qualcuno, qualche rappresentante nostro venisse al pari degli altri come l'ingegner Bucchi e il dottor Vai, ci è stato detto di no. E abbiamo
stai
le prove.
Dicendo un'altra cosa però da questo punto di vista perdonami, hai spostato l'attenzione su un altro oggetto che era voi avete chiesto, io lo so perché l'avete chiesto a me formalmente, che il vostro comitato avesse un rappresentante all'interno del comitato tecnico scientifico. È un'altra cosa quella che stai dicendo, però sono due aspetti differenti. La possibilità vostra di presentare il progetto c'è stata ampiamente, l'avete presentata e depositata dagli atti, non è che non c'è.
Ci sono stati anche due incontri col proponente.
Posso ancora?
No.
No, vabbè. No, allora, però Nicola, scusami. Allora, questa è una delle obiezioni, Nicola, sì. Questa è... Nicola, però, Nicola...
Sì, guarda allora, che questi tipi di osservazioni...
queste osservazioni nella relazione, quello che dici tu è stato ampiamente scritto. La relazione conserva non soltanto le proposte positive, ma anche le critiche che sono emerse, e questa è una critica che è emersa. Però l'ingegner Tomasi ti doveva dare una risposta, mi ero dimenticata, no, puntuale.
Però
non ho detto questo, non ho detto questo. No, non ho detto questo. Da questo punto di vista ho detto un'altra cosa. Però l'opportunità delle persone di esprimersi c'è stata in ogni sede e non è mai mancata, sia in senso favorevole che in senso contrario. Questo ho specificato. Abbiamo aperto il confronto pubblico in maniera molto trasparente, dicendo che serviva per migliorare il progetto preliminare presentato, e io ho chiuso dicendo che il progetto preliminare, per come è stato presentato, non può nel progetto definitivo essere uguale a quello presentato. Queste cose io le ho dette pubblicamente, il confronto pubblico era su questo. Però adesso chiedo all'ingegner Tomasi di dare una risposta pertinente rispetto al tema che ponevi sull'infrastruttura sopraelevata, diciamo. Poi però inviterei a chiudere, perché altrimenti immagino che ciascuno di voi avrebbe da dire qualcosa, ma questa sera era solo la presentazione della relazione.
Allora, ringrazio innanzitutto, colgo magari prima di andare nel dettaglio della risposta di fare un po' un quadro complessivo del lavoro fatto. Noi abbiamo predisposto circa 15 dossier per temi diversi. Capisco che la lettura di questi dossier non sempre è facile, perché qualche volta sono anche documenti tecnici, ma per poter comprendere gli argomenti necessita a tutti noi di andare ad approfondire le diverse ragioni. Riteniamo che le problematiche che sono state poste durante il confronto siano problematiche assolutamente condivisibili, sulle quali si può avere opinioni anche diverse. Riteniamo che un'approfondita analisi, in particolar modo per le alternative, sia dovuta, in modo da non lasciare, diciamo così, intentate nessun dubbio sulle alternative passante sud, passante nord, anche per poter descrivere alle persone che cosa effettivamente è il passante sud o il passante nord, perché tendenzialmente piace una soluzione quando è distante da casa propria. In realtà tutte le soluzioni prevedevano importanti attività nel passante di mezzo, e quindi in particolar modo il passante sud, io continuerò a ripeterlo ma lo scriveremo nel dettaglio, prevedeva comunque l'allargamento della tangenziale. Riteniamo che le analisi degli stress test che ci sono state chieste per poter vedere e che ci sono state proposte dal professor Bucchi sia da un punto di vista metodologico assolutamente necessario. Non ci vogliamo nascondere nella nostra analisi nelle basse previsioni di crescita del Paese, perché questo potrebbe essere un errore di stime. Quindi queste sono analisi che stiamo conducendo e che predisporremo nei documenti. Riteniamo che gli argomenti sulla qualità dell'aria siano di assoluta priorità. Entreremo nel merito dei numeri che abbiamo elaborato, porteremo delle analisi di confronto rispetto ad esperienze internazionali diverse, in modo tale che un lettore possa a tutti gli effetti valutare se le valutazioni che noi abbiamo posto siano corrette o sbagliate. Su questo abbiamo anche predisposto uno studio per poter vedere gli effetti su chi vive vicino o limitrofi, in modo tale da poter far capire quali sono gli effetti dell'intervento. Per darvi un ordine di grandezza delle valutazioni progettuali, dove domani l'assessore Chiariva incominceremo a confrontarci, da ingegnere vi ripeto qualche numero. Sulle aree di riforestazione, ovvero sulle aree verdi, noi stiamo valutando 16 interventi che ci sono stati posti nel confronto pubblico. Quando parlo di 16 interventi parliamo di aree di intervento che sono diverse rispetto alle aree che noi abbiamo valutato durante il progetto preliminare. Ci sono 30 interventi addizionali di ciclabili che ci sono stati chiesti, e anche qui non è la singola ciclabile ma è la valutazione se quella ciclabile si interseca col piano di ciclabilità di ciclabili e quindi di mobilità diversa all'interno del comune. Abbiamo valutato 13 modifiche della viabilità locale, quindi parliamo di rotatorie, allargamenti, svincoli e quant'altro, per poter vedere quali erano i benefici che ne derivavano da queste. e sulle protezioni acustiche abbiamo rivisto tutta la nostra progettazione sulle protezioni acustiche e stiamo rivedendo delle protezioni acustiche su degli interventi mirati su degli svincoli che non avevamo considerato e che c'erano stati sollevati dai cittadini. Arrivo alle soluzioni di dettaglio. Noi abbiamo preso in considerazione la sopraelevata già in fase di progetto preliminare, come abbiamo preso in considerazione, mi dispiace che il dottor Ghini addirittura credo di aver risposto per scritto personalmente sui dubbi che avevo sulla soluzione proposta, ma comunque noi daremo risposta, che piaccia o non piaccia, su quali sono le nostre valutazioni e quindi come autostrade ci confronteremo all'interno del comitato di monitoraggio per dare queste valutazioni. Quindi troverà la risposta anche sulle motivazioni e sui dubbi che noi abbiamo esposto sulla soluzione della tangenziale sovrapposta. La tangenziale sovrapposta ha un problema sostanziale, innanzitutto per tutte le case che si trovano a nord non vedrebbero più il sole visto l'altezza della tangenziale, ma questa è la più banale. Bisognerebbe avere delle rampe di ingresso alla tangenziale, perché la tangenziale sovrapposta non potrebbe altro che essere l'autostrada, non potendo avere delle rampe di uscita. E il secondo e il terzo problema è un problema strutturale, cioè per poter realizzare una tangenziale sovrapposta è necessario demolire l'attuale sistema autostradale, quindi ci sarebbe il problema di dove spostare, nel mentre viene demolita l'attuale tangenziale, tutto il traffico di passaggio sia della 13 che della tangenziale. Siccome non si può portare con un elicottero, come uno può immaginare, bisogna immaginare che c'è un traffico.
No, non credo. Questo non credo.
Finito, ci confrontiamo, non c'è problema.
Io ho detto che sono stati molto civili, ma non che hanno timore di parlare. Cioè, un'altra cosa. Signori, io volevo chiudere solo con questa cosa. Questa sera è vero, io immagino che molti di voi si aspettassero già delle risposte, perché è ovvio. Quindi lo capisco che c'è un po' di delusione da questo punto di vista, però secondo me era importante presentarvi i risultati, darveli, che voi poteste leggerli, poteste criticarli, eccetera. Tra non molto, adesso non so quanto, però tra poco arriverà una secondo incontro, secondo presentazione, eccetera, dove invece ci saranno le risposte a tutto quello che è contenuto dentro questa relazione. Quindi vi si chiede ancora un po' di pazienza, ma vedremo poi, signora, se era tutto finto, come dice lei, oppure magari no. Io vi ringrazio molto, io spero che non sia finto e sono sicuro che non lo sarà. Vedremo.
Io buona serata a tutti.
Vi ringrazio molto. Grazie.
Quindi, sì,